Oggi in compagnia di Bruno De Simone, baritono, siamo all'Opera Garnier dopo la seconda rappresentazione della Cenerentola di Rossini. Buongiorno Bruno De Simone.
Buongiorno a voi.
Grazie di riceverci qui all'Opera Garnier nel suo camerino. Parliamo di un'opera rossiniana, un repertorio quello rossiniano e donizettiano, insomma, in cui lei eccelle nel ruolo di Don Magnifico oggi. Allora, prima di tutto, quali sono le caratteristiche che lei ha ritrovato come, diciamo, appartenenti all'approccio registico di Bonnel, come ci si è confrontato e come ha saputo coniugare la sua conoscenza del personaggio, la sua maniera di metterlo in scena con, diciamo, le direttive di Bonnel?
Sì, diciamo che questa è una regia che già nasceva negli anni 70, quando praticamente è cominciato ad esserci quella che è la Renaissance rossiniana. Questo tipo di lettura di Bonnel per questa opera, come nelle altre rossiniane, è geniale. Perché? Perché va a supportare quello che è l'elemento essenziale, fondamentale di qualsiasi tipo di opera lirica, che è la testualità. C'è una importanza del testo, non solo per chi lo ha scritto, ma proprio per la sua enorme spigliatezza, naturalezza. E Bonnel ha colto proprio questo, cioè ha fatto partire la regia, quindi il movimento dell'azione scenica, l'ha organizzata in funzione del testo, cosa che oggi purtroppo, non è una lamentela che faccio per carità, si usa fare molto poco. Cioè la partenza dal testo, l'importanza testuale è fondamentale, perché ogni movimento che noi abbiamo scenico innanzitutto va assolutamente con la musica. È per la musica e con la musica, è al servizio, direi, della musica, giustamente. Ma il testo costituisce l'altro cardine fondamentale, che sicuramente non è meno importante della musica stessa, perché Bonnel, pur non essendo italiano, come sappiamo, aveva colto benissimo quelle che erano le nuance, le sfumature, e quindi anche nei recitativi c'è questa ricerca veramente quasi ossessiva anche del valorizzare la pausa. E naturalmente anche per la mia formazione culturale e mi si invita, mi si passi il modo di dire nostrano, a carne e maccheroni, insomma, perché veramente io parto, il mio teatro parte proprio tutto dal testo. Sostengo addirittura l'inutilità, tra virgolette, dei sovrattitoli, perché sostengo che noi cantanti lirici dovremmo avere, tra gli oneri che abbiamo, anche quello di far comprendere fino all'ultima parola e che arrivi fino all'ultima fila, perché questo è fondamentale, anche perché solo così facendo noi potremmo accogliere e incentivare le nuove generazioni. Il problema del teatro d'opera è anche questo, è rinverdire anche il pubblico, non solo gli apparati, e qui mi fermo.
Ma quali sono le caratteristiche che secondo lei sono fondamentali in un repertorio come quello rossiniano, donizettiano, insomma del dramma giocoso, dell'opera buffa, affinché ci sia questa efficacia?
Guarda, io credo che la visione che si debba avere, e spero si continui ad avere, della preparazione per questo tipo di opera, del bel canto in generale, sia quella un po', mi si consente il termine, olistica della formazione. Non c'è una effettiva formazione di arte scenica, una formazione di canto, di tecnica vocale. Deve essere il tutt'uno, nel senso che per acquisire una buona tecnica vocale o per acquisire una dizione giusta, un'articolazione, uno spelling giusto, bisogna che assolutamente il canto, la voce sia puntata in avanti. Io, per esperienza anche personale, sono stato il primo a fare i Barbieri di Siviglia all'Arena di Verona, dove c'erano 18.000 spettatori, e naturalmente avevo qualche perplessità, qualche timore più che giustificato. Poi dopo ho visto effettivamente che quello che è importante e fondamentale è la proiezione della voce. Se si acquisisce questo tipo di possibilità, proiettare la voce, sulla proiezione della voce, poi dopo è possibile impiantare un'articolazione adeguata, perché lo spelling sia chiaro, perché lo spelling possa arrivare anche a lunga distanza. Cioè il materiale vocale importante in origine non serve per il bel canto. Per il bel canto ci vogliono vocalità snelle, vocalità chiare. Purtroppo dagli anni 70, dagli anni 60 anzi, è andato in voga un po' la moda delle voci scure, dell'oscurire la voce. Questo naturalmente ha penalizzato moltissimo l'articolazione, lo spelling. Basta che noi andiamo a riascoltare i grandi del passato, e per esempio i grandi baritoni, visto che è la corda che mi appartiene, che oggi sentendo adesso sembrano tenori, ma semplicemente perché il cantar chiaro è la salute della voce, il cantare scuro è la morte della voce. Mi sono imposto di non lasciare mai questa strada, che considero fondamentale. Cerco anche di trasmettere questo ai giovani colleghi in qualche masterclass, o anche, perché no, anche quando mi trovo in compagnia di loro, cercare un attimino di spronarli a questo. Allora vedo che è tutt'uno: la proiezione della voce, l'articolazione, riappropriarsi di tutte queste cose, secondo me sono fondamentali proprio per cercare di far rivivere questo tipo di repertorio, ma non solo. Io poi, nella fattispecie, quest'opera ho avuto il privilegio di cantarla con i più grandi interpreti degli ultimi anni. La prima volta l'ho cantata con la Cecilia Bartoli, quindi poi con la Joyce Di Donato, la Daniela Barcellona, quindi con grandissimi interpreti, grandissimi direttori. Quindi anche questo naturalmente fa scuola.
A proposito di scuola, lei faceva accenno giustamente alle masterclass. Il suo rapporto, si ha l'impressione, parlando con lei, che la lirica non sia solo un lavoro che lei fa, è una passione, ma anche una maniera di stare al mondo e di trasmettere agli altri anche una maniera di stare al mondo. Forse il rapporto con i giovani, con i colleghi a cui faceva riferimento, rientra un po' in questa visione.
Mi sembra molto giusto, molto corretto la sua intuizione, perché io ritengo, innanzitutto vengo da una scuola in cui mi si diceva che questo non è tanto un lavoro ma è un'arte. Quindi come tale richiede dei sacrifici, delle cose, sa, noi dovremmo stare anche attenti alla dieta, a quello che si mangia, sa. Io ho avuto la fortuna di aver conosciuto Alfredo Kraus come il primo cantante che ha sentito la mia voce a casa mia a Napoli. Io avevo 16 anni e con lui poi ho cantato due opere, e apparteneva a un altro tipo di mentalità, e la mentalità proprio del trasmettere. Il senso della vita dovrebbe essere quello di trasmettere quello che uno ha ricevuto. Io questo lo faccio, cerco di farlo, perché mi è stato tanto raccomandato dal mio maestro, con cui ho studiato per più di 20 anni. E prima di dire che studiavo con lui, essendo lui un grande artista, parlo di Sesto Bruscantini, ho dovuto aspettare 6 anni perché avevo paura nelle audizioni di fargli fare brutta figura. Ecco, questo è un po' la chiave di lettura, cioè è un modo di vivere, è un modo di vedere questo lavoro, un po', se vuole, anche, mi passi il termine, un po' artigianale, perché quando io ho studiato studiavo dei ruoli con il mio maestro, si cominciava, ecco, non a caso, dal testo, proprio perché il testo suggeriva il colore della voce e poi si doveva cantare, perché non si può cantare tutto con lo stesso colore della voce. Bisogna assolutamente rifarsi a una sorta di policromia che è fondamentale per proprio noi abbiamo a che fare con un'arte espressiva, e quindi dobbiamo assolutamente cercare di curare il dettaglio, cioè sarebbe nostro dovere farlo. Quindi il contatto che lei giustamente sottolineava con i giovani sta proprio in questo, in cercare un attimino di trasmettere qualche cosa, perché sarebbe veramente un peccato se tante cose che ci sono state trasmesse poi andassero perdute.
Bruno De Simone, grazie di averci accolti nel suo camerino oggi, di averci parlato così della sua arte.
Grazie a voi.
In bocca al lupo per il proseguo della sua vita.
Crepi in un po'.